7. Un'associazione continua. La Nemesi perseguitava Guido. Mezz'ora dopo che egli m'aveva lasciato, io pensai che sarebbe stato prudente, da parte mia, di recarmi a casa sua ad assisterlo. Non che io avessi sospettato che su lui potesse incombere un pericolo, ma ormai io ero tutto dalla parte sua e avrei potuto contribuire a convincere Ada e la signora Malfenti ad aiutarlo. Il fallimento in borsa non era una cosa che mi piaceva, ed in complesso la perdita ripartita fra noi quattro non era insignificante, ma non rappresentava per nessuno di noi la rovina. Poi ricordai che il mio maggior dovere era oramai non di assistere Guido, ma di fargli trovare pronto, il giorno appresso, l'importo che gli avevo promesso. Andai subito in cerca degli olivi e mi preparai ad una nuova lotta. Avevo escogitato un sistema di rifondere alla mia firma il grosso importo in vari anni, versando però di lì ad alcuni mesi tutto quello che ancora restava dell'eredità di mia madre. Speravo che l'Olivi non avrebbe fatte delle difficoltà, perché io fino ad allora non gli avevo mai domandato più di quanto mi fosse aspettato per utili ed interessi, e potevo anche promettere di non inquietarlo mai più con domande simili. Era evidente che pur potevo sperare di recuperare da Guido almeno parte di quell'importo. Quella sera non seppi trovare l'Olivi. Era appena uscito dall'ufficio quando io vi entrai. Supponevano si fosse recato alla borsa. Non lo trovai neppure colà, e allora mi recai a casa sua, ove appresi che si trovava ad una seduta di un'associazione economica, nella quale occupava un posto onorifico. Avrei potuto raggiungerlo colà, ma oramai s'era fatto notte e cadeva ininterrotta una pioggia abbondante che convertiva le vie in tanti ruscelli. Fu un diluvio che durò per tutta la notte e di cui per lunghi anni non si perdette il ricordo. La pioggia cadeva tranquilla, tranquilla, addirittura perpendicolarmente, sempre nella stessa abbondanza. Dalle alture che circondano la città scese il fango che, associato alle scorie della nostra vita cittadina, andò ad ostruire i nostri scarsi canali. Quando mi decisi a rincasare, dopo di aver atteso inutilmente in un rifugio che la pioggia cessasse, e quando ebbi chiara la visione che il tempo s'era assestato nella pioggia e che era vano disperare un mutamento, si camminava nell'acqua, anche muovendosi sulla parte più alta del selciato. Corsi a casa, bestemmiando e fracido fino alle ossa. Bestemmiavo anche perché avevo perduto tanto buon tempo per rintracciare l'Olivi. Può essere che il mio tempo non sia poi tanto prezioso, ma è sicuro che io soffro orrendamente quando posso constatare di aver lavorato invano. E correndo pensavo, lasciamo tutto per domani quando sarà chiaro e bello e asciutto. Domani andrò dall'Olivi e domani mi recherò da Guido. Magari mi leverò di buon'ora, ma sarà chiaro e asciutto. Ero tanto convinto della giustezza della mia decisione che dissi ad Augusta che da tutti si era stabilito di rimandare ogni decisione alla dimane. Mi cambiai, mi rasciugai e con le comode e calde pantofole sui piedi torturati, dapprima cenai e poi mi coricai per dormire profondamente fino alla mattina, mentre ai vetri delle mie finestre batteva la pioggia, grossa come funi. Così seppi solo tardi gli avvenimenti della notte. Dapprima apprendemmo che la pioggia aveva finito col provocare in varie parti della città delle inondazioni. Poi che Guido era morto. Molto più tardi seppi come poté accadere una cosa simile. Alle 11 di sera circa, quando la signora Malfenti si fu allontanata, Guido avvertì la moglie che gli aveva ingoiata una quantità enorme di Veronal. Volle convincere la moglie che era condannato. L'abbracciò, la baciò, le domandò perdono di averla fatta soffrire. Poi, ancora prima che la sua parola si convertisse in un balbettio, l'assicurò che essa era stata il solo amore della sua vita. Essa non credette per allora né a questa assicurazione né che egli avesse ingoiato tanto veleno da poter morirne. Non credette neppure che egli avesse perduti i sensi, ma si figurò che fingesse per strapparle di nuovo dei denari. Poi, trascorsa quasi un'ora, vedendo che egli dormiva sempre più profondamente, ebbe un certo terrore e scrisse un biglietto ad un medico che abitava non lontano dalla sua abitazione. Su quel biglietto scrisse che suo marito abbisognava di pronto aiuto, avendo ingoiato una grande quantità di Veronal. Fino ad allora non c'era stata in quella casa alcuna emozione che avesse potuto avvisare la Fantesca, una vecchia donna che era in casa da poco tempo, della gravità della sua missione. La pioggia fece il resto. La Fantesca si trovò con l'acqua a mezza gamba e smarrì il biglietto. Se ne accorse solo quando si trovò alla presenza del dottore. Seppe però dirgli che c'era urgenza e lo indusse a seguirla. Il dottor Mali era un uomo di circa 50 anni, tutt'altro che una genialità, ma un medico pratico che aveva fatto sempre il suo dovere come meglio aveva potuto. Non aveva una grande clientela propria, ma invece aveva molto da fare per conto di una società dai numerosissimi membri, che lo retribuiva poco lautamente. Era rincasato poco prima ed era arrivato finalmente a riscaldarsi e rasciugarsi accanto al fuoco. Si può immaginare con quale animo abbandonasse ora il suo caldo cantuccio. Quando io mi misi ad indagare meglio le cause della morte del mio povero amico, mi preoccupai anche di fare la conoscenza del dottor Mali. Da lui non seppi altro che questo. Quando giunse all'aperto e si sentì bagnare dalla pioggia attraverso l'ombrello, si pentì d'aver studiato medicina invece di agricoltura, ricordando che il contadino, quando piove, resta a casa. Giunto al letto di Guido, trovò Ada del tutto calmata. Ora che aveva accanto il dottore, ricordava meglio come Guido l'avesse giocata mesi prima simulando un suicidio. Non toccava più a lei di assumersi una responsabilità, ma al dottore, il quale doveva essere informato di tutto, anche delle ragioni che dovevano far credere in una simulazione di suicidio. E queste ragioni il dottore le ebbe tutte come prestava nello stesso tempo l'orecchio alle onde che spazzavano la via. Non essendo stato avvisato che lo si aveva chiamato per curare un caso di avvelenamento, egli mancava di ogni ordigno necessario alla cura. Lo deplorò, balbettando qualche parola che Ada non intese. Il peggio era che, per poter imprendere un lavacro dello stomaco, egli non avrebbe potuto mandare a prendere le cose necessarie, ma avrebbe dovuto andare a prenderle lui stesso, traversando per due volte la via. Toccò il polso di Guido e lo trovò magnifico. Domandò ad Ada se forse Guido avesse sempre avuto un sonno molto profondo. Ada rispose di sì, ma non a quel punto. Il dottore esaminò gli occhi di Guido. Reagivano prontamente alla luce. Se ne andò, raccomandando di dargli, di tempo in tempo, dei cucchiaini di caffè nero fortissimo. Seppi anche che, giunto sulla via, mormorò con rabbia. Non dovrebbe essere permesso di simulare un suicidio con questo tempo. Io, quando lo conobbi, non osai di fargli un rimprovero per la sua negligenza, ma egli l'indovinò e si difese. Mi disse che rimase stupito all'apprendere alla mattina che Guido era morto, tanto che sospettò fosse rinvenuto e avesse preso dell'altro Veronal. Poi soggiunse che i profani d'arte medica non potevano immaginare come nel corso della sua pratica il dottore venisse abituato a difendere la sua vita contro i clienti che vi attentavano non pensando che alla loro. Dopo poco più di un'ora, Ada si stancò di cacciare a Guido il cucchiaino fra denti e, vedendo che egli ne sorbiva sempre meno e che il resto andava a bagnare il guanciale, si spaventò di nuovo e pregò la Fantesca di recarsi dal dottor Paoli. Questa volta la Fantesca tenne da conto il bigliettino, ma ci mise più di un'ora per raggiungere l'abitazione del medico. È naturale che quando piove tanto si sente il bisogno, di tempo in tempo, di fermarsi sotto qualche portico. Una pioggia simile non solo bagna, ma sferza. Il dottor Paoli non era in casa. Era stato chiamato poco prima da un cliente e se ne era andato dicendo che sperava di ritornare presto. Ma poi pare avesse preferito di attendere presso il cliente che la pioggia cessasse. La sua donna di servizio, una buonissima persona in età, fece sedere la Fantesca di Ada accanto al fuoco e si preoccupò di rifocillarla. Il dottore non aveva lasciato l'indirizzo del suo cliente e così le due donne passarono insieme varie ore accanto al fuoco. Il dottore ritornò solo quando la pioggia fu cessata. Quando poi arrivò da Ada con tutti gli ordigni che già aveva esperiti su Guido, albeggiava. A quel letto ebbe un solo compito: celare ad Ada che Guido era già morto e far venire la signora Malfenti prima che Ada se ne accorgesse, per assisterla nel primo dolore. Per questo la notizia ci pervenne molto tardi e imprecisa. Levatomi dal letto, ebbi per l'ultima volta uno slancio d'ira contro il povero Guido. Complicava ogni sventura con le sue commedie. Uscii di casa senza Augusta, che non poteva abbandonare il bimbo così su due piedi. Fuori fui trattenuto da un dubbio. Non avrei potuto attendere che le banche si aprissero e l'Olivi fosse nel suo ufficio per comparire dinanzi a Guido fornito del denaro che avevo promesso? Tanto poco credevo alla notizia della gravità delle condizioni di Guido, che pur m'era stata annunziata. La verità la ebbi dal dottor Paoli in cui mi imbattei sulle scale. Ne ebbi uno sconvolgimento che quasi mi fece precipitare. Guido, da che vivevo con lui, era divenuto per me un personaggio di grande importanza. Finché era vivo lo vedevo in una data luce, che era la luce di parte delle mie giornate. Morendo, quella luce si modificava in modo come se improvvisamente fosse passata attraverso un prisma. Era proprio questo che mi abbacinava. Egli aveva sbagliato, ma io subito vidi che, essendo morto, dei suoi errori non restava niente. Secondo me era un imbecille quel buffone che in un cimitero coperto di epigrafi laudatorie domandò dove si seppellissero in quel paese i peccatori. I morti non sono mai stati peccatori. Guido era ormai un puro. La morte l'aveva purificato. Il dottore era commosso per aver assistito al dolore di Ada. Mi disse qualche cosa dell'orrenda notte che essa aveva passata. Oramai si era riusciti a farle credere che la quantità di veleno ingerita da Guido era stata tale che nessun soccorso avrebbe potuto giovare. Guai se avesse saputo altrimenti. Invece, aggiunse il dottore con sconforto, se io fossi arrivato qualche ora prima, l'avrei salvato. Ho trovate le boccette vuote del veleno. Le esaminai. Una dose forte, ma poco più forte dell'altra volta. Mi fece vedere alcune boccette sulle quali lessi stampato Veronal. Dunque non Veronal al sodio. Come nessun altro, io potevo ora essere certo che Guido non aveva voluto morire. Non lo dissi però mai a nessuno. Il Paoli mi lasciò dopo di avermi detto che per il momento non cercassi di vedere Ada. Egli le aveva propinati dei forti calmanti e non dubitava che presto avrebbero avuto il loro effetto. Sul corridoio sentii venire da quella stanzuccia, ove ero stato ricevuto due volte da Ada, il suo pianto mite. Erano parole singole che non intendevo, ma pregne di affanno. La parola «lui» era ripetuta più volte, ed io immaginai quello che essa diceva. Stava ricostruendo la sua relazione col povero morto. Non doveva somigliare affatto a quella che essa aveva avuta col vivo. Per me era evidente che essa col marito vivo aveva sbagliato. Egli moriva per un delitto commesso da tutti insieme, perché egli aveva giocato alla borsa col consenso di tutti loro. Quando s'era trattato di pagare, allora l'avevano lasciato solo. E lui s'era affrettato di pagare. Unico dei congiunti, io, che veramente non c'entravo, avevo sentito il dovere di soccorrerlo. Nella stanza dal letto matrimoniale, il povero Guido giaceva abbandonato, coperto dal lenzuolo. La rigidezza già avanzata esprimeva qui non una forza, ma la grande stupefazione di essere morto senza averlo voluto. Sulla sua faccia bruna e bella era impronto un rimprovero, certamente non diretto a me. Andai da Augusta a sollecitarla di venire ad assistere la sorella. Io ero molto commosso ed Augusta pianse, abbracciandomi. «Tu sei stato un fratello per lui», mormorò. «Solo adesso io sono d'accordo con te di sacrificare una parte del nostro patrimonio per purificare la sua memoria». Mi preoccupai di rendere ogni onore al mio povero amico. Intanto affissi alla porta dell'ufficio un bollettino che ne annunciava la chiusura per la morte del proprietario. Composi io stesso l'avviso mortuario. Ma soltanto il giorno seguente, d'accordo con Ada, furono prese le disposizioni per il funerale. Seppi allora che Ada aveva deciso di seguire il feretro al cimitero. Voleva concedergli tutte le prove d'affetto che poteva. Poverina, io sapevo quale dolore fosse quello del rimorso su una tomba. Ne avevo tanto sofferto anch'io alla morte di mio padre. Passai il pomeriggio chiuso nell'ufficio in compagnia del Nilini. Si arrivò così a fare un piccolo bilancio della situazione di Guido. Spaventevole. Non solo era distrutto il capitale della ditta, ma Guido restava debitore di altrettanto, se avesse dovuto rispondere di tutto. Io avrei avuto bisogno di lavorare, proprio lavorare a vantaggio del mio povero defunto amico, ma non sapevo far altro che sognare. La prima mia idea sarebbe stata di sacrificare tutta la mia vita in quell'ufficio e di lavorare a vantaggio di Ada e dei suoi figliuoli. Ma ero poi sicuro di saper far bene? Il Nilini, come al solito, chiacchierava mentre io guardavo tanto, tanto lontano. Anche lui sentiva il bisogno di mutare radicalmente le sue relazioni con Guido. Ora comprendeva tutto. Il povero Guido, quando gli aveva fatto di torto, era stato già colto dalla malattia che doveva condurlo al suicidio. Perciò tutto era dimenticato oramai. E predicò dicendosi proprio fatto così. Non poteva serbare rancore a nessuno Egli aveva sempre voluto bene a Guido e gliene voleva tuttavia. Finì che i sogni del Nilini s'associarono ai miei e vi si sovrapposero. Non era nel lento commercio che si avrebbe potuto trovare il riparo ad una catastrofe simile, ma alla borsa stessa, e il Nilini mi raccontò di persona a lui amica che all'ultimo momento aveva saputo salvarsi raddoppiando la posta. Parlammo insieme per molte ore, ma la proposta del Nilini di proseguire nel gioco iniziato da Guido arrivò in ultimo, poco prima del mezzodì, e fu subito accettata da me. L'accettai con una gioia tale come se così fossi riuscito di far rivivere il mio amico. Finì che io comperai, a nome del povero Guido, una quantità di altre azioni dal nome bizzarro. Rio Tinto, South French e così via. Così si iniziarono per me le 50 ore di massimo lavoro cui abbia atteso in tutta la mia vita. Dapprima e fino a sera restai a misurare a grandi passi su e giù l'ufficio, in attesa di sentire se i miei ordini fossero stati eseguiti. Io temevo che alla borsa si fosse risaputo del suicidio di Guido e che il suo nome non venisse più ritenuto buono per impegni ulteriori. Invece per vari giorni non si attribuì quella morte a suicidio. Poi, quando il Nilini finalmente poté avvisarmi che tutti i miei ordini erano stati eseguiti, incominciò per me una vera agitazione, aumentata dal fatto che al momento di ricevere gli stabiliti fui informato che su tutti io perdevo già qualche frazione abbastanza importante. Ricordo quell'agitazione come un vero e proprio lavoro. Ho la curiosa sensazione nel mio ricordo che ininterrottamente, per 50 ore, io fossi rimasto assiso al tavolo da gioco, succhiellando le carte. Io non conosco nessuno che per tante ore abbia saputo resistere ad una fatica simile. Ogni movimento di prezzo fu da me registrato, sorvegliato e poi, perché non dirlo, ora spinto innanzi ed ora trattenuto, come a me, ossia al mio povero amico, conveniva. Persino le mie notti furono insonne. Temendo che qualcuno della famiglia avesse potuto intervenire ad impedirmi l'opera di salvataggio cui m'ero accinto, non parlai a nessuno della liquidazione di metà del mese quando giunse. Pagai tutto io, perché nessun altro si ricordò di quegli impegni, visto che tutti erano intorno al cadavere che attendeva la tumulazione. Del resto, in quella liquidazione era da pagare meno di quanto fosse stato stabilito a suo tempo, perché la fortuna m'aveva subito assecondato. Era tale il mio dolore per la morte di Guido che mi pareva di attenuarlo, compromettendomi in tutti i modi, tanto con la mia firma che con l'esposizione del mio danaro. Fin qui m'accompagnava il sogno di bontà che avevo fatto lungo tempo prima accanto a lui. Soffersi tanto di quell'agitazione che non giocai mai più in borsa per conto mio. Ma a forza di succhiellare, questa era la mia occupazione precipua, finii col non intervenire al funerale di Guido. La cosa avvenne così. Proprio quel giorno i valori in cui eravamo impegnati fecero un balzo in alto. Il Nilini ed io passammo il nostro tempo a fare il calcolo di quanto avessimo recuperato della perdita. Il patrimonio del vecchio Spyer figurava ora solamente dimezzato, un magnifico risultato che mi riempiva di orgoglio. Avveniva proprio quello che il Nilini aveva preveduto in tono molto dubitativo, bensì, ma che ora naturalmente quando ripeteva le parole dette spariva, ed egli si presentava quale un sicuro profeta. Secondo me, egli aveva previsto questo e anche il contrario. Non avrebbe fallato mai, ma non glielo dissi perché a me conveniva che egli restasse nell'affare con la sua ambizione. Anche il suo desiderio poteva influire sui prezzi. Partimmo dall'ufficio alle 3 e corremmo, perché allora ricordammo che il funerale doveva aver luogo alle 2:15. All'altezza dei volti di Chiozza, vidi in lontananza il convoglio, e mi parve persino di riconoscere la carrozza di un amico mandata al funerale per Ada. Saltai col Nilini in una vettura di piazza, dando ordine al cocchiere di seguire il funerale. E in quella vettura il Nilini ed io continuammo a succhiellare. Eravamo tanto lontani dal pensiero al povero defunto che ci lagnavamo dell'andatura lenta della vettura. Chissà quello che intanto avveniva alla borsa non sorvegliata da noi. Il Nilini, a un dato momento, mi guardò proprio con gli occhi e mi domandò perché non facessi alla borsa qualche cosa per conto mio. «Per il momento», dissi io, e non so perché arrossissi, «io non lavoro che per conto del mio povero amico». Quindi, dopo una lieve esitazione, aggiunsi, «poi penserò a me stesso». Volevo lasciargli la speranza di poter indurmi al gioco, sempre nello sforzo di conservarmelo interamente amico. Ma fra me e me formulai proprio le parole che non osavo dirgli. «Non mi metterò mai in mano tua». Egli si mise a predicare. «Chissà se si può cogliere un'altra simile occasione». Dimenticava d'avermi insegnato che alla borsa v'era l'occasione ad ogni ora. Quando si arrivò al posto dove di solito le vetture si fermano, il Nilini sporse la testa dalla finestra e diede un grido di sorpresa. La vettura continuava a procedere dietro al funerale che si avviava al cimitero greco. «Il signor Guido era greco?» domandò sorpreso. Infatti il funerale passava oltre al cimitero cattolico e si avviava a qualche altro cimitero, giudaico, greco, protestante o serbo. «Può essere che sia stato protestante», dissi io dapprima, ma subito mi ricordai d'aver assistito al suo matrimonio nella chiesa cattolica. «Deve essere un errore», esclamai, pensando dapprima che volessero seppellirlo fuori di posto. Il Nilini improvvisamente scoppiò a ridere di un riso irrefrenabile che lo gettò privo di forze in fondo alla vettura, con la sua boccaccia spalancata nella piccola faccia. «Ci siamo sbagliati!» esclamò. Quando arrivò a frenare lo scoppio della sua ilarità, mi colmò di rimproveri. «Io avrei dovuto vedere dove si andava, perché io avrei dovuto sapere l'ora e le persone, eccetera. Era il funerale di un altro!» Irritato, io non avevo riso con lui, ed ora m'era difficile di sopportare i suoi rimproveri. Perché non aveva guardato meglio anche lui? Frenai il mio malumore solo perché mi premeva più la borsa che il funerale. Scendemmo dalla vettura per orizzontarci meglio e ci avviammo verso l'entrata del cimitero cattolico. La vettura ci seguì. M'accorsi che i superstiti dell'altro defunto ci guardavano sorpresi, non sapendo spiegarsi perché, dopo di aver onorato fino a quell'estremo limite quel poverino, lo abbandonassimo sul più bello. Il Nilini, spazientito, mi precedeva. Domandò al portiere, dopo una breve esitazione, «Il funerale del signor Guido Speyer è già arrivato?» Il portiere non sembrò sorpreso della domanda, che a me parve comica. Rispose che non lo sapeva. Sapeva solo dire che nel recinto erano entrati nell'ultima mezz'ora due funerali. Perplessi ci consultammo. Evidentemente non si poteva sapere se il funerale si trovasse già dentro o fuori. Allora decisi per mio conto. A me non era permesso di intervenire alla funzione forse già cominciata e turbarla. Dunque non sarei entrato in cimitero. Ma d'altronde non potevo rischiare di imbattermi nel funerale ritornando. Rinunziavo perciò ad assistere all'interramento e sarei ritornato in città facendo un lungo giro oltre Servola. Lasciai la vettura a Nilini, che non voleva rinunziare di far atto di presenza per riguardo ad Ada, che gli conosceva. Col passo rapido, per sfuggire a qualunque incontro, salii la strada di campagna che conduceva al villaggio. Oramai non mi dispiaceva affatto di essermi sbagliato di funerale e di non aver reso gli ultimi onori al povero Guido. Non potevo indugiarmi in quelle pratiche religiose. Altro dovere mi incombeva. Dovevo salvare l'onore del mio amico e difenderne il patrimonio a vantaggio della vedova e dei figli. Quando avrei informata Ada che ero riuscito di recuperare tre quarti della perdita, e riandavo con la mente su tutto il conto fatto tante volte, Guido aveva perduto il doppio del patrimonio del padre, e dopo il mio intervento la perdita si riduceva a metà di quel patrimonio. Era perciò esatto, io avevo recuperata proprio tre quarti della perdita. Essa certamente m'avrebbe perdonato di non essere intervenuto al suo funerale. Quel giorno il tempo s'era rimesso al bello. Brillava un magnifico sole primaverile, e sulla campagna ancora bagnata l'aria era nitida e sana. I miei polmoni, nel movimento che non m'ero concesso da vari giorni, si dilatavano. Ero tutto salute e forza. La salute non risalta che da un paragone. Mi paragonavo al povero Guido e salivo. Salivo in alto con la mia vittoria nella stessa lotta nella quale egli era soggiaciuto. Tutto era salute e forza intorno a me. Anche la campagna dall'erba giovine, l'estesa e abbondante bagnatura, la catastrofe dell'altro giorno, dava ora soli benefici effetti, ed il sole luminoso era il tepore desiderato dalla terra ancora ghiacciata. Era certo che quanto più ci si sarebbe allontanati dalla catastrofe, tanto più di scaro sarebbe stato quel cielo azzurro, se non avesse saputo oscurarsi a tempo. Ma questa era la previsione dell'esperienza, ed io non la ricordai. M'afferra solo ora che scrivo. In quel momento c'era nel mio animo solo un inno alla salute mia e di tutta la natura. Salute perenne. Il mio passo si fece più rapido. Mi beavo di sentirlo tanto leggero. Scendendo dalla collina di Servola, s'affrettò fin qui quasi alla corsa. Giunto al passeggio di Sant'Andrea sul piano, si rallentò di nuovo, ma avevo sempre il senso di una grande facilità. L'aria mi portava. Avevo perfettamente dimenticato che venivo dal funerale del mio più intimo amico. Avevo il passo e il respiro del vittorioso. Però la mia gioia per la vittoria era un omaggio al mio povero amico, nel cui interesse era sceso in lizza. Andai all'ufficio a vedere i corsi di chiusa. Erano un po' più deboli, ma non fu questo che mi tolse la fiducia. Sarei tornato a succhiollare e non dubitavo che sarei arrivato allo scopo. Dovetti finalmente recarmi alla casa di Ada. Venne ad aprirmi Augusta. Mi domandò subito: «Come hai fatto a mancare al funerale? Tu, l'unico uomo nella nostra famiglia!» Deposi l'ombrello e il cappello, e un po' perplesso le dissi che avrei voluto parlare subito anche con Ada, per non dover ripetermi. Intanto potevo assicurarla che avevo avuto le mie buone ragioni per mancare dal funerale. Non ero più tanto sicuro e improvvisamente il mio fianco s'era fatto dolente, forse per la stanchezza. Doveva essere quell'osservazione di Augusta che mi faceva dubitare della possibilità di far scusare la mia assenza, che doveva aver causato uno scandalo. Vedevo dinanzi a me tutti i partecipi alla mesta funzione, che si distraevano dal loro dolore per domandarsi dove io potessi essere. Ada non venne, poi seppi che non era stata neppure avvisata che io l'attendessi. Fui ricevuto dalla signora Malfenti, che incominciò a parlarmi con un cipiglio severo quale non le avevo mai visto. Cominciai a scusarmi, ma ero ben lontano dalla sicurezza con cui ero volato dal cimitero in città. Balbettavo. Le raccontai anche qualche cosa di meno vero in appendice della verità, che era la mia coraggiosa iniziativa alla borsa a favore di Guido, e cioè che poco prima dell'ora del funerale avevo dovuto spedire un dispaccio a Parigi per dare un ordine e che non m'ero sentito di allontanarmi dall'ufficio prima di aver ricevuta la risposta. Era vero che il Nilini ed io avevamo dovuto telegrafare a Parigi, ma 2 giorni prima, e 2 giorni prima avevamo ricevuta anche la risposta. Insomma, comprendevo che la verità non bastava a scusarmi, forse anche perché non potevo dirla tutta e raccontare dell'operazione tanto importante cui io da giorni attendevo, cioè a regolare col mio desiderio i cambi mondiali. Ma la signora Malfenti mi scusò quando sentì la cifra cui ora ammontava la perdita di Guido. Mi ringraziò con le lacrime agli occhi. Ero di nuovo non l'unico uomo della famiglia, ma il migliore. Mi domandò di venire di sera con Augusta a salutare Ada, cui essa nel frattempo avrebbe raccontato tutto. Per il momento Ada non era al caso di ricevere nessuno, ed io volentieri me ne andai con mia moglie. Neppure essa, prima di lasciare quella casa, sentì il bisogno di congedarsi da Ada, che passava da pianti disperati ad abbattimenti che le impedivano persino di accorgersi della presenza di chi le parlava. Ebbi una speranza. Allora non è Ada che si è accorta della mia assenza. Augusta mi confessò che avrebbe voluto tacerne, tanto le era sembrata eccessiva la manifestazione di risentimento di Ada per tale mia mancanza. Ada esigette delle spiegazioni da lei, e quando Augusta dovette dirle di non saperne nulla, non avendomi ancora visto, essa s'abbandonò di nuovo alla sua disperazione, urlando che Guido aveva dovuto finire così, essendo stato odiato da tutta la famiglia. A me parve che Augusta avrebbe dovuto difendermi e ricordare ad Ada come io solo ero stato pronto di soccorrere Guido nel modo che si doveva. Se fossi stato ascoltato, Guido non avrebbe avuto alcun motivo di tentare o simulare un suicidio. Augusta invece aveva taciuto. Era stata tanto commossa dalla disperazione di Ada che avrebbe temuto di oltraggiarla mettendosi a discutere. Del resto, essa era fiduciosa che ora le spiegazioni della signora Malfenti avrebbero convinto Ada dell'ingiustizia che essa mi usava. Devo dire che avevo anch'io tale fiducia, ed anzi confessare che da quel momento gustai la certezza di assistere alla sorpresa di Ada e alle sue manifestazioni di gratitudine. Già da lei, causa Basedow, tutto era eccessivo. Ritornai all'ufficio, ove appresi che c'era alla borsa di nuovo un lieve accenno all'ascesa, lievissimo, ma già tale che si poteva sperare di ritrovare il giorno dopo, all'apertura, i corsi della mattina. Dopo cena dovetti andar da Ada da solo, perché Augusta fu impedita di accompagnarmi per una indisposizione della bambina. Fui ricevuto dalla signora Malfenti, che mi disse che doveva attendere a qualche lavoro in cucina e che perciò avrebbe dovuto lasciarmi solo con Ada. Poi mi confessò che Ada l'aveva pregata di lasciarla sola con me, perché voleva dirmi qualche cosa che non doveva essere sentito da altri. Prima di lasciarmi in quel salottino, ove già 2 volte m'ero trovato con Ada, la signora Malfenti mi disse sorridendo: Sai, non è ancora disposta a perdonarti la tua assenza dal funerale di Guido, ma quasi. In quel camerino mi batteva sempre il cuore. Questa volta non per il timore di vedermi amato da chi non amavo. Da pochi istanti, e solo per le parole della signora Malfenti, avevo riconosciuto di aver commessa una grave mancanza verso la memoria del povero Guido. La stessa Ada, ora che sapeva che a scusare tale mancanza le offrivo un patrimonio, non sapeva perdonarmi subito. M'ero seduto e guardavo i ritratti dei genitori di Guido. Il vecchio Cada aveva un'aria di soddisfazione che mi pareva dovuta al mio operato, mentre la madre di Guido, una donna magra vestita di un vestito dalle maniche abbondanti e un cappellino che le stava in equilibrio su una montagna di capelli, aveva l'aria molto severa. Ma già, ognuno dinanzi alla macchina fotografica assume un altro aspetto, ed io guardai altrove, sdegnato con me stesso di indagare quelle facce. La madre non poteva certo aver previsto che io non avrei assistito all'interramento del figlio. Ma il modo come Ada mi parlò fu una dolorosa sorpresa. Essa doveva aver studiato a lungo quello che essa voleva dirmi, e non tenne addirittura conto delle mie spiegazioni, delle mie proteste e delle mie rettifiche, che essa non poteva aver previste e cui perciò non era preparata. Corse la sua via come un cavallo spaventato, fino in fondo. Entrò vestita semplicemente di una vestaglia nera, la capigliatura nel grande disordine di capelli sconvolti e forse anche strappati da una mano che s'accanisce a trovar da far qualche cosa, quando non può altrimenti lenire. Giunse fino al tavolino a cui ero seduto e vi si appoggiò con le mani per vedermi meglio. La sua faccina era di nuovo dimagrata e liberata da quella strana salute che le cresceva fuori di posto. Non era bella come quando Guido l'aveva conquistata, ma nessuno guardandola avrebbe ricordata la malattia. Non c'era. C'era invece un dolore tanto grande che la rilevava tutta. Io lo compresi tanto bene, quell'enorme dolore, che non seppi parlare. Finché la guardai, pensai, quali parole potrei dirle che potrebbero equivalere a prenderla fraternamente fra le mie braccia per confortarla e indurla a piangere e sfogarsi. Poi, quando mi sentii aggredito, volli reagire, ma troppo debolmente, ed essa non mi sentì. Essa disse, 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 ed io non so ripetere tutte le sue parole. Se non sbaglio, cominciò col ringraziarmi seriamente, ma senza calore, di aver fatto tanto per lei e per i bambini. Poi subito rimproverò. Così hai fatto in modo che egli è morto proprio per una cosa che non ne valeva la pena. Poi abbassò la voce come se avesse voluto tener segreto quello che mi diceva, e nella sua voce vi fu maggior calore, un calore che risultava dal suo affetto per Guido e, o mi parve, anche per me. Ed io ti scuso per non essere venuto al suo funerale. Tu non potevi farlo, ed io ti scuso. Anche lui ti scuserebbe se fosse ancora vivo. Che ci avresti fatto tu al suo funerale? Tu che non lo amavi. Buono come sei, avresti potuto piangere per me, per le mie lacrime, ma non per lui, che tu odiavi. Povero Zeno, fratello mio! Era enorme che mi si potesse dire una cosa simile, alterando in tale modo la verità. Io protestai, ma essa non mi sentì. Credo di aver urlato, o almeno ne sentii lo sforzo nella strozza. «Ma è un errore, una menzogna, una calunnia! Come fai a credere una cosa simile?» Essa continuò sempre a bassa voce. Ma neppure io seppi amarlo. Non lo tradii neppure col pensiero, ma sentivo in modo che non ebbi la forza di proteggerlo. Guardavo ai tuoi rapporti con tua moglie e li invidiavo. Mi parevano migliori di quelli che egli mi offriva. Ti sono grata di non essere intervenuto al funerale, perché altrimenti non avrei neppure oggi compreso nulla. Così invece vedo e intendo tutto, anche che io non l'amai, altrimenti come avrei potuto odiare persino il suo violino, l'espressione più completa del suo grande animo. Fu allora che io poggiai la mia testa sul braccio e nascosi la mia faccia. Le accuse che essa mi rivolgeva erano tanto ingiuste che non si potevano discutere, ed anche la loro irragionevolezza era tanto mitigata dal suo tono affettuoso che la mia reazione non poteva essere aspra come avrebbe dovuto per riuscire vittoriosa. D'altronde già Augusta m'aveva dato l'esempio di un silenzio riguardoso per non oltraggiare ed esasperare tanto dolore. Quando però i miei occhi si chiusero, nell'oscurità vidi che le sue parole avevano creato un mondo nuovo, come tutte le parole non vere. Mi parve di intendere anch'io di aver sempre odiato Guido, e di essergli stato accanto, assiduo, in attesa di poter colpirlo. Essa poi aveva messo Guido insieme al suo violino. Se non avessi saputo che essa brancolava nel suo dolore e nel suo rimorso, avrei potuto credere che quel violino fosse stato sfoderato, come parte di Guido, per convincere dell'accusa di odio l'animo mio. Poi, nell'oscurità, rividi il cadavere di Guido e nella sua faccia sempre stampato lo stupore di essere là, privato dalla vita. Spaventato, rizzai la testa. Era preferibile affrontare l'accusa di Ada, che io sapevo ingiusta, che guardare nell'oscurità. Ma essa parlava sempre di me e di Guido. E tu, povero Zeno, senza saperlo, continuavi a vivergli accanto odiandolo. Gli facevi del bene per mio amore. Non si poteva. Doveva finire così. Anch'io credetti una volta di poter approfittare dell'amore che io sapevo tu mi serbavi per aumentare d'intorno a lui la protezione che poteva essergli utile. Non poteva essere protetto che da chi lo amava, e fra noi nessuno l'amò. Che cosa avrei potuto fare di più per lui? Domandai io, piangendo a calde lacrime, per far sentire a lei e a me stesso la mia innocenza. Le lacrime sostituiscono talvolta un grido. Io non volevo gridare ed ero persino dubbioso se dovessi parlare, ma dovevo soverchiare le sue asserzioni e piansi. Salvarlo, caro fratello, io o tu? Noi si avrebbe dovuto salvarlo, io invece gli stetti accanto e non seppi farlo per mancanza di vero affetto, e tu restasti lontano, assente, sempre assente finché egli non fu sepolto. Poi apparisti sicuro, armato di tutto il tuo affetto, ma prima di lui non ti curasti. Eppure fu con te fino alla sera, e tu avresti potuto immaginare, se di lui ti fossi preoccupato, che qualche cosa di grave stava per succedere. Le lacrime mi impedivano di parlare, ma borbottai qualche cosa che doveva stabilire il fatto che la notte innanzi egli l'aveva passata a divertirsi in palude a caccia, per cui nessuno a questo mondo avrebbe potuto prevedere quale uso egli avrebbe fatto della notte seguente. «Egli abbisognava della caccia, egli ne abbisognava!» mi rampognò essa ad alta voce. E poi, come se lo sforzo di quel grido fosse stato soverchio, essa tutta ad un tratto crollò e s'abbatté, priva di sensi, sul pavimento. Mi ricordo che per un istante esitai di chiamare la signora Malfenti. Mi pareva che quello svenimento rivelasse qualche cosa di quanto aveva detto. Accorsero la signora Malfenti e Alberta. La signora Malfenti, sostenendo Ada, mi domandò: «Ha parlato con te di quelle benedette operazioni di borsa? Poi, è il secondo svenimento quest'oggi!» Mi pregò di allontanarmi per un istante, ed io andai sul corridoio, ove attesi per sapere se dovevo rientrare o andarmene. Mi preparavo ad ulteriori spiegazioni con Ada. Essa dimenticava che se si fosse proceduto come io l'avevo proposto, la disgrazia sicuramente sarebbe stata evitata. Bastava dirle questo per convincerla del torto che essa mi faceva. Poco dopo la signora Malfenti mi raggiunse e mi disse che Ada era rinvenuta e che voleva salutarmi. Riposava sul divano su cui fino a poco prima ero stato seduto io. Vedendomi si mise a piangere e furono le prime lacrime che io le vidi spargere. Mi porse la manina madida di sudore. «Addio, caro Zeno, te ne prego, ricorda, ricorda sempre, non dimenticarlo!» Intervenne la signora Malfenti a domandare quello che avessi da ricordare. Ed io le dissi che Ada desiderava che subito fosse liquidata tutta la posizione di Guido alla borsa. Arrossii della mia bugia e temetti anche una smentita da parte di Ada. Invece di smentirmi, essa si mise ad urlare. «Sì, sì, tutto deve essere liquidato. Di quell'orribile borsa non voglio più sentirne parlare!» Era di nuovo più pallida e la signora Malfenti, per quietarla, l'assicurò che subito sarebbe stato fatto come essa desiderava. Poi la signora Malfenti mi accompagnò alla porta e mi pregò di non precipitare le cose, facessi il meglio che credessi nell'interesse di Guido. Ma io risposi che non mi fidavo più, il rischio era enorme e non potevo più osare di trattare a quel modo gli interessi altrui. Non credevo più nel gioco di borsa, o almeno mi mancava la fiducia che il mio succhiellare potesse regolarne l'andamento. Dovevo liquidare perciò subito, ben contento che fosse andata così. Non ripetei ad Augusta le parole di Ada. Perché avrei dovuto affliggerla? Ma quelle parole, anche perché non le riferii ad alcuno, restarono a martellarmi l'orecchio e m'accompagnarono per lunghi anni. Risuonano tuttavia nell'anima mia. Tante volte ancora oggi di le analizzo. Io non posso dire di aver amato Guido, ma ciò solo perché era stato uno strano uomo. Ma gli stetti accanto fraternamente e lo assistetti come seppi. Il rimprovero di Ada non lo merito. Con lei non mi trovai mai più da solo. Essa non sentì il bisogno di dirmi altro, né io osai esigere una spiegazione, forse per non rinnovarle il dolore. In borsa la cosa finì come avevo previsto, e il padre di Guido, dopo che col primo dispaccio gli era stata avvisata la perdita di tutta la sua sostanza, ebbe certamente piacere a ritrovarne la metà intatta. Opera mia, di cui non seppi godere come m'ero atteso. Ada mi trattò affettuosamente tutto il tempo fino alla sua partenza per Buenos Aires, ove coi suoi bambini andò a raggiungere la famiglia del marito. Amava di ritrovarsi con me ed Augusta. Io talvolta volle figurarmi che tutto quel suo discorso fosse stato dovuto ad uno scoppio di dolore addirittura pazzesco e che essa neppure lo ricordasse. Ma poi, una volta che si riparlò in nostra presenza di Guido, essa ripeté e confermò in due parole tutto quello che quel giorno essa m'aveva detto. Non fu amato da nessuno, il poverino. Al momento di imbarcarsi, con in braccio uno dei suoi bambini, lievemente indisposto, essa mi baciò. Poi, in un momento in cui nessuno ci stava accanto, essa mi disse: «Addio, Zeno, fratello mio. Io ricorderò sempre che non seppi amarlo abbastanza. Devi saperlo. Io abbandono volentieri il mio paese. Mi pare di allontanarmi dai miei rimorsi». La rimproverai di crucciarsi così. Dichiarai che essa era stata una buona moglie e che io lo sapevo e avrei potuto testimoniarlo. Non so se riuscii a convincerla. Essa non parlò più, vinta dai singhiozzi. Poi, molto tempo dopo, sentii che, congedandosi da me, essa aveva voluto, con quelle parole, rinnovare anche i rimproveri fatti a me. Ma so che essa mi giudicò a torto. Certo, io non ho da rimproverarmi di non aver voluto bene a Guido. La giornata era torbida e fosca. Pareva che una sola nube distesa e niente minacciosa offuscasse il cielo. Dal porto tentava di uscire a forza di remi un grande bragozzo, le cui vele pendevano inerti dagli alberi. Due soli uomini vogavano e con colpi innumeri arrivavano appena a muovere il grosso bastimento. Al largo avrebbero trovato una brezza favorevole, forse. Ada, dalla tolda del piroscafo, salutava agitando il suo fazzoletto. Poi ci volse le spalle. Certo guardava verso Sant'Anna, ove riposava Guido. La sua figurina elegante diveniva più perfetta quanto più si allontanava. Io ebbi gli occhi offuscati dalle lacrime. Ecco che essa ci abbandonava e che mai più avrei potuto provarle la mia innocenza.